Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi puntata su Priscilla, nuovo film di Sofia Coppola, il film che personalmente attendevo più in questo anno, o almeno in questi primi sei mesi, in questa prima stagione. E l'abbiamo visto questo mercoledì, ti ho visto particolarmente contento all'uscita in sala.
Sì.
Quindi noi siamo comodi, siamo pronti e possiamo cominciare. Eccoci, allora partiamo con, come al solito, una piccola sinossi di questo film che affronta circa 15-20 anni di vita di Priscilla Presley, ovvero la moglie di quella che diventerà la moglie di Elvis,
sì.
Però la maggior parte del film, appunto, tra il tempo che trascorre non è ancora la moglie, è una fidanzata,
non è una ragazza, una bambina.
Sì, una bambina.
Quasi.
E quindi vediamo un po' le dinamiche di coppia, cioè è tutto argomentato su come lei si sente in questa relazione, le rinunce che ha dovuto fare, le fatiche che ha dovuto affrontare per andare a vivere con lui, tutti i problemi sociali che, a cui è stata sottoposta, e diciamo tutta la tossicità di questa,
sì,
coppia. E quindi sono 15-20 anni da quando lei appunto va ancora al primo anno di superiori,
quando è in Germania ancora, perché si conoscono in Germania i due,
sì.
E poi va avanti fino sostanzialmente al divorzio,
non
viene specificato, però sì, la separazione.
Ah, anche perché poi nella linea temporale di quello che è la vita vera, lui poi morirà di overdose poco dopo appunto l'avvenimento finale del film. E per chi ci crede, perché Elvis è una di quelle figure che c'è un po' di narrazione sul personaggio, non tutti credono che sia morto, questa cosa fa molto ridere nel contesto. E quindi, data questa piccola premessa di sinossi, ti volevo chiedere qual è la prima cosa che ti ha colpito di questo film.
A me non ha colpito qualcosa di specifico nel film, ma mi ha colpito come mi colpisce sempre la Coppola, perché secondo me, perché qua andiamo oltre al cinema, andiamo a trattare un impatto sociale. E come già mi aveva colpito la Chimera per quel volo pindarico che avevo fatto, cioè, quindi perché lo vedevo come risposta a un film di Fellini che già di per sé era una critica alla tossicità maschile, diciamo post-fascista. Stessa cosa io lo vedo, cioè ragiono a dialoghi, quindi dialoghi cinematografici, dialoghi culturali che cercano di aprire una breccia e di cambiare sostanzialmente la mentalità delle persone. E mi piace molto il fatto che di fronte a Elvis ci sia Priscilla come film. Quindi di fronte dal semplice titolo, che alla fine prende il nome di chi prende le parti e di dove vuole andare a parare il film, di fronte appunto a Elvis, al film di Elvis abbiamo quello di Priscilla, cioè quindi non tanto il tentativo di raccontare un altro punto di vista, ma quello secondo me anche, poi ci arriveremo, però di smuovere nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni di persone che possono, e di donne soprattutto, che possono vivere una situazione del genere, smuovere qualcosa nel sociale e nella spinta al cambiamento. E secondo me Priscilla, è anche il modo in cui viene affrontato, è molto legato alla Coppola, perché c'è sempre il tema comunque dell'adolescenza, del periodo post-infantile, della presa, diciamo, di coscienza della propria vita, e poi la ricerca di un'indipendenza, che se viene a mancare, come nel giardino delle vergini suicide, arriviamo a un finale tragico, mentre invece se si riesce ad avere questa redenzione personale, si arriva a un finale come quello di Priscilla, e quindi a una liberazione, diciamo, e a è un'indipendenza propria, personale.
Priscilla, che nella vita reale, la vera Priscilla, è anche produttrice esecutiva del film, viene proprio reso palese dall'inizio, forse è uno dei primi titoli di testa che compare il suo nome.
Sì.
E film che comunque è molto Coppola, è molto Sofia Coppola.
Assolutamente.
In tutte le dinamiche. E una cosa che hai detto all'uscita dalla sala che mi aveva fatto molto ridere è che c'è chi piace Elvis e c'è chi piace Priscilla.
Sì.
Perché sono due film molto antitetici.
Subito dopo che ho visto Priscilla mi è venuto in mente, io sono molto appassionato, diciamo, all'evoluzione che c'è stato in campo psicologico, anche letterario, inizio Novecento, fine Ottocento, a Vienna. Arthur Schnitzler, che è lo scrittore di Doppio Sogno, che è il libro da cui è stato tratto, Eyes Wide Shut, è stato uno dei, diciamo, pionieri in campo letterario, perché è stato uno dei primi che ha cercato di indagare la psiche femminile, quindi di portare un confronto su un piano, vabbè, lì soprattutto sessuale, però che portasse, diciamo, dignità, nel senso che mettesse sullo stesso piano il desiderio maschile tanto quanto quello femminile. E io rivedo un po' questa cosa in registi come la Coppola, come la Rohrwacher, che cercano di portare un'indipendenza, ma soprattutto una personalità femminile. Quindi, appunto, davanti a Elvis, che è stato osannato, che è un personaggio importante, che ha fatto tanto, nel senso che ha influenzato tanto la società, di fronte a un personaggio del genere abbiamo la costruzione di un altro personaggio, che è quello appunto di Priscilla, che bene o male vive condizionata da quella che è la fama di Elvis. Sì. Quindi prima ancora del, diciamo, quella che può essere la denuncia, c'è secondo me molto importante la visione di una persona che viene ancora prima, diciamo, quindi che non è più un carattere, non è più un oggetto, un personaggio, ma è a 360 gradi un'emozione, una visione. E questo secondo me è ciò che rende magari Priscilla importante come film, perché assieme a tanti altri sono semi che germoglieranno e che spero lentamente possano, esatto, cambiare la società.
È un film che comunque nel suo è un grande film di nicchia. Cioè il fatto che Sofia Coppola porti sulle spalle questo cognome è un'arma a doppio taglio. Nel senso che da un lato probabilmente non avesse questo cognome non avrebbe potuto fare questo tipo di film. Allo stesso tempo lei ha la capacità e l'enorme bravura di distaccarsi completamente da quello che è suo padre.
Sì. Che però comunque già anche lui, ovviamente dal punto di vista maschile, però indagava molto la psiche, il personaggio, la figlia lo fa.
In un'altra direzione, che lo fa fin dai primi film con Il giardino delle vergini suicide piuttosto che Lost in Translation. E ha quello che a me ha colpito tantissimo, non è, cioè, oltre la tematica affrontata, che però avendo visto dei trailer, avendo già sentito qualcosa, quello che a me ha colpito è più l'aspetto visivo, il fatto che non ci siano delle inquadrature che dici mozzafiato, cioè c'è quell'inquadratura dove lei si tinge i capelli che sembra pure fatta un po' a caso perché c'è mezza testa, mezzo niente, però è proprio l'atmosfera, cioè il riuscire a creare ogni singolo frame impregnato di una determinata atmosfera che quindi lavora su le tue energie di spettatore, quindi sulle tue emozioni. Ed è incredibile come lei, pur essendo, cioè lei inteso la Coppola, pur essendo comunque una grande, diciamo, nella nicchia, è una delle poche registe, uno dei pochi registi che tu ogni singolo frame lo riesci a ricondurre a quella cifra stilistica e a quella persona.
Sì, sì.
Il classico esempio si fa con I piedi di Tarantino o con...
Che ci sono anche qua, non di Tarantino.
Tra l'altro, sì.
Prima inquadratura del film.
Oppure si fa con Wes Anderson, classico, soprattutto per il colore del pastello.
Beh sì, quello è un autismo, quello di Wes Anderson, è riconoscibile.
Però lei ha questa enorme capacità per cui mi si crea questo paradosso in testa, per cui non ho immagini estremamente forti che mi sono rimaste impresse nella testa.
Non è assolutamente come Il giardino delle vergini suicide, è molto più tranquillo, sì, più soft.
Però allo stesso tempo mi resta addosso questa sensazione, questa atmosfera, questa energia che lei rende tutto molto sfumato. Cioè, nonostante i colori non siano prettamente pastello e la luce non sia sempre da sogno idilliaco, anche se in questo film lo è spesso, soprattutto sì, all'inizio, però ha questa capacità di renderti tutto in versione come se non avesse materia, come se il dolore che stesse provando Priscilla durante il film fosse soltanto un qualcosa che solo Priscilla riesce a sentire.
Sì, oppure e qualcosa di giustificato, che va benissimo ed è normale provare, per cui diciamo legittimizza il trattamento di Elvis diciamo dall'esterno, da un occhio esterno. Però anzi, secondo me è proprio lì, a me stonava il film, perché ogni tanto sentivo il bisogno di un suono stridente, di un fastidio che mi desse la sensazione che tutto quello che stavo vedendo fosse sbagliato, perché a parte i dialoghi, a parte le azioni, a parte diciamo la recitazione e quindi la regia nel vero senso della parola, quindi il movimento corporeo, tolto quello era sempre comunque tutto pulito, tutto
infiocchettato,
troppo, sì, era tutto troppo carta zucchero. E io avevo bisogno che diciamo di un esplicito di un'azione esplicita da parte della regista, quindi un palese è sbagliato tutto quello che sta accadendo, però invece no, continua ad andare verso questa direzione qua, per cui sembra tutto giusto, giustificato, però poi alla fine tu esci dalla sala a seguito della scelta che ha fatto Priscilla alla fine, che ti rendi conto del trattamento di tutto quello che è successo, senza fare diciamo psicologia spiccia, però comunque Elvis è stato un personaggio molto fragile, tanto che sceglie quasi una bambina, perché una bambina non può opporsi. Cioè ci sono tanti indizi, per cui anche solo guardando il film ti rendi conto della fragilità di lui e della forza che lentamente lei prende, dell'indipendenza che lentamente lei guadagna, nonostante sia continuamente trattata non tanto a pesce in faccia, però con poca dignità.
Sì, sì,
cioè
sì,
c'è sempre questo confronto con gli altri, andando soprattutto verso la fine c'è sempre questa idea per cui tu, se vuoi star qui, se vuoi vivere in questo sogno, devi essere al mio servizio, altrimenti il mondo fuori è pieno di ragazze che mi cadrebbero ai piedi, quindi io posso fare di te come degli altri quello che
ci
voglio.
Ci sono diversi momenti lungo il film che mettono a fuoco questi concetti qua. Quello che dicevi su lo switch per cui lei prende definitivamente coscienza di sé, prende la sua vita in mano e prende anche tra virgolette la vita di lui in mano, per non utilizzare un'altra immagine, quando lui, cioè lei è incinta, è già da diverso tempo incinta, quindi sarà 7-8 mesi, e lui è in questa penombra nello studio, in questa versione shakespeariana di se stessa, in cui dice: no Priscilla, io ho bisogno di tempo, ho bisogno di per l'ennesima, cioè tu hai 2 ore che senti che lui ha bisogno di tempo e di stare con se stesso.
Ma perché ha semplicemente bisogno di decidere lui dove deve andare la barca, non può sentirsi sotto qualcun altro. Anche questa tossicità per cui giocano con i cuscini, scusa un attimo, giocano con i cuscini e lui si incazza perché lei è troppo maschile. Cioè
ha usato troppa forza.
Ha usato troppa forza perché lei deve essere succube
di lui.
Diciamo, di lui,
cioè,
esattamente.
Comunque lui deve essere...
deve avere il controllo, non deve passare che lui non possa avere il controllo,
esatto,
della situazione.
Quando in realtà non ha mai il controllo sulla situazione.
Questo anche perché lui non ha neanche mai avuto il controllo di se stesso, perché c'era quello che lui chiama colonnello, che è stato il suo agente, colonnello, giusto?
Sì, sì, che nel film non si vede mai.
Non si vede mai, però che condiziona particolarmente. Sì. Dalla parentesi sui libri che mi ha fatto morire dal ridere,
sì,
fino a poi tutte le piccole scelte che lui fa nella vita, che poi condizionano inevitabilmente Priscilla.
Che chi per chi avesse visto Elvis, il colonnello...
È Tom Hanks.
Quindi tu, non vedendo un personaggio,
io me lo immaginavo, mi faceva troppo,
esatto,
ridere.
Esatto, fa stona un po'. Ora semmai arriviamo a parentesi attori, però quella scena in cui lui, cioè lei è da tanto tempo incinta, lui è in questa penombra in un studio e le dice: ho bisogno di stare da solo, ho bisogno che ci troviamo i propri spazi, così. Vedi che lei non fa più una piega e dice: vabbè, quando vuoi che io me ne vada me lo dici. Vedi che cammina e nel suo sguardo vedi che è consapevole del fatto che lui tornerà indietro sui suoi passi. Infatti lei urla: no Priscilla, non andare via, non intendevo. Quindi quella scena lì ti fa proprio capire come lei abbia switchato. Cioè ci sono vari step, però quella scena è il punto di non ritorno, in cui infatti poi da quel momento lei è un po' più autoritaria, pur essendo, cioè, diventata la padrona del suo essere rinchiusa in quella determinata area. Non saprei come definirla, perché non è, cioè, è anche geografica, fatta delle mura della villa, però è proprio bloccata nelle emozioni, in quello che può fare, in quello che può provare. È un carcere
intimo, un po'
intimo,
come Jack all'interno dell'hotel di Shining, diciamo.
Sì,
dove l'hotel è la stessa prigione dentro cui lei, diciamo, è prigioniera. Sì. Ma invece io lo switch, diciamo, l'ho visto in un altro momento, quando c'è la versione di rock, diciamo, dello Zarathustra di Strauss sotto Elvis che suona, e soprattutto perché non mi sembrava c'entrasse niente. E senti Così parlò Zarathustra di Strauss, dove ci sono queste movenze a rallenti di Elvis sul palco, e poi scena dopo lei che è a cena con le amiche e che sostanzialmente gli viene chiesto di andare a trovare Elvis perché sta male. Lei ne approfitta e decide di annunciare il suo congedo.
Ripartita.
Esatto.
Sì, lì è proprio il finale in cui lei dice arrivederci e grazie. È stato brutto, non ci vedremo mai più.
Esatto.
Però passando un attimo alla parentesi attori, perché è un film che è un drama, non è una commedia. È capitato più volte in sala, non so a te, ma a me parecchie volte, di ridere.
Sì.
Perché sei al limite del ridicolo, cioè sei davvero ridicolo per certi atteggiamenti e per certe movenze. E Jacob Elordi è molto interessante.
È molto interessante come scelta.
Esatto.
Perché non ha tutte queste grosse capacità.
Cioè è un gran figo, è un gran...
È un po' pazzo.
Cioè è un gran modello. Ha fatto Euphoria, ha fatto The Kissing Booth, un motivo se ha fatto The Kissing Booth ci sarà, però...
Sì, secondo me è un pupazzo, e io l'ho visto come un gioco della coppola con gli stessi attori. Cioè quindi una scelta del casting proprio per focalizzare anche in quel caso l'attenzione su Priscilla.
Che tra l'altro ha vinto a Venezia miglior attrice protagonista.
A me ha colpito tantissimo la stupidità che passa di Elvis. Cioè la parentesi sui libri secondo me è proprio l'apice. Cioè lui decide di essere riflessivo, decide di studiare, di avvicinarsi all'arte orientale, alla meditazione, tanto che si avvicina a un certo punto a un hippie, a uno che pratica la meditazione.
Quello che è stato il suo costumista, o il suo trucco e parrucco.
Che vabbè, negli anni 70 tutti hanno avuto, credo, questa parentesi. E lui si fida come se fosse quasi la sua figura di riferimento.
Sì.
Esatto. E dice che ne sa più lui di tutti i preti messi assieme. E quindi in questa parentesi della sua vita lui legge tantissimo, legge la qualunque, e poi nel momento in cui il colonnello gli dice che leggere non fa per lui, non gli serve a niente, dà fuoco a tutti i libri. E quindi questa sua grande capacità decisionale ti fa capire la fragilità del personaggio, e secondo me usando un attore di quel calibro passa ancora di più la superficialità,
che è stato molto bravo, perché comunque pur essendo tra virgolette limitato è stato molto centrato.
Sì.
Cioè
è lì, però secondo me sì, il personaggio, cioè sì, l'attore, però tantissimo il casting. E cioè gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti, in America rispetto all'Italia, ancora prima delle capacità attoriali, c'è una forse perché c'è molta, c'è un bacino d'utenza molto più ampio. Però
bacino d'attori da cui poter attingere.
Esatto, però i casting sono quasi sempre azzeccati.
Sì. Anche perché lui, soprattutto nelle copertine degli album, nelle fotografie che scorrono, nei giornali, comunque tutte le immagini di scenografia che scorrono durante il film sono molto identici. Beh, ritocchino qui, ritocchino là,
sì.
Però sono uguali, cioè col taglio di luce giusto, anche quando è in penombra, sono uguali, identici.
Sì, quando ho preso di tre quarti da dietro, sì, con il colletto della camicia.
In alcune cose è molto più Elvis Jacob Elordi piuttosto che Austin Butler in Elvis. Affrontare anche periodi della vita differenti, però sì, cioè, c'è molta somiglianza, come c'è molta somiglianza nell'interpretazione di Priscilla, che nelle scene che hai citato prima, che fanno molto sorridere su Elvis, Priscilla ha un ruolo marginale, ma nel suo essere marginale è centrale per come viene trattato il film, perché quando è a colloquio con questo uomo spirituale,
sì,
Priscilla arriva e dice: ok, dai, vi lascio alle vostre letture. Come
sapendo
dire,
che è un'altra stronzata che, esatto, si è messa in testa Elvis.
E quindi va bene, o se no quando brucia i libri vedi che lei è consapevole, cioè lei a fianco a lui con davanti questo bidone che prende fuoco, in cui Elvis butta i libri, e attorno tutti gli energumeni dei suoi amici, che è una parentesi poi centrale da poter affrontare,
sì,
e c'è lei che è consapevole che in quel momento sta facendo una cosa stupida, che è una situazione ridicola, però lo prende per mano.
I libri sono stati messi prima di lei.
Sì.
Cioè, questa roba mi fa morire.
Perché c'è tutta anche la parentesi religiosa per cui è famosa. Cioè, il libro qua non cioè il film qua non ha portato nulla di nuovo. È famoso il fatto che
quando commenta la Bibbia.
Lui, esatto, possiamo che lui dire, abbia avuto questa parentesi fortemente religiosa, e in cui metteva davanti sempre la fede, il momento di essere pronti e non, quindi non consumare un rapporto sessuale, quando poi a Hollywood lui faceva un po'
sì,
quello che voleva.
Ma infatti è qua, secondo me, cioè, è proprio centrato come è stato dipinto Elvis dalla Coppola.
Sì.
E un'altra cosa che mi è venuta in mente riguardo all'elenco di scene quando anche distruggono la casa, cioè lì sono proprio bravate di questi ragazzi, questo, sì, gruppo di ragazzi, e lì vedi, cioè, comunque l'attenzione non può non finire su Priscilla, che
è lì,
sì,
è lì che assiste a questa bravata,
non festeggia, cioè ci sta, però, cioè,
sì,
capisci proprio anche cioè, lei, secondo me, tutte queste scene servono a far crescere l'idea nello spettatore che lì stia proprio buttando la sua vita, stando dietro a lui,
che è un po' cioè si lega al concetto dell'atmosfera, della creare l'atmosfera della Coppola. Comunque mi ha fatto molto ridere la versione di Jacob Elordi che interpreta Elvis in versione Salvini, con questa ruspa enorme a sfonda, quello lì ha fatto molto ridere. Ma ci sono tantissime bravate anche quando di notte vanno su questi macchinini in mezzo al prato.
Sì, e il giorno dopo sono tutti ribaltati.
Quando con la pistola sparano a... Quella è una cosa molto americana, credo che sconvolga più noi europei che loro americani.
Sì. Però lei quando abbina la pistola ai vestiti.
Ai vestiti. C'è questa parentesi per cui lei all'inizio del film è ovviamente rapita dal mito di Elvis, poi entra completamente nel flusso e nel tunnel di quello che è la vita a Grace Ward, ora non mi ricordo esattamente il nome,
sì, anche.
E poi bam, cambia la faccia, lei si rende conto del delirio in cui sta vivendo e di tutte ste bravate qua.
Perché prima comunque era il sogno, no? Il sogno di una ragazzina che va col proprio divo.
Esatto.
Poi si rende
che
conto,
anche
capisce.
Questo, cioè, il fatto dell'età è molto inquietante.
Inquietantissimo. Ma è ancora più inquietante quando lui inizia a dargli sonniferi o comunque pastiglie. Esatto. Allucinante.
Ma lì anche perché lui comunque era anche lui molto giovane nel suo... Però lei viene proprio fatto vedere fin da subito il fatto che è quello che dovrebbe essere da noi, credo, il primo anno di liceo o comunque il primo anno di scuola,
sì,
superiore.
Tanto che che stava frequentando la scuola in Germania, torna dalla Germania, si iscrive a una scuola, mi sembra cattolica,
sì,
e continua lì si diploma,
esatto,
si diploma quando, poco prima di sposarsi con Elvis,
sì,
o due anni prima.
E lei viene sempre tenuta nascosta, cioè tutti i media, cioè i giornali dell'epoca,
anche perché
no, non sapevano niente, infatti lei diceva no, le persone devono sapere di me, lui diceva no. Non è mai esplicitato, ma abbastanza palese il fatto che lei non esista fino a che non è maggiorenne, quindi per la maggior parte del film, cioè non esiste per il mondo esterno,
sì.
Perché è minorenne. Infatti in teoria loro due non si sposano e non consumano un rapporto sessuale fino a che lei non diventa maggiorenne. Lei diventa maggiorenne, incredibilmente si sposano e rimane incinta. E è estremamente inquietante questa cosa, perché uno va a pensare a chissà quale idea malsana di collocazione temporale e geografica nel mondo, quando in realtà si parla di 60-70 anni fa in America, e di una delle persone più sanate degli americani,
sì.
E quindi questa cosa è molto inquietante, cioè doppiamente più inquietante, però è una cosa che ti porti dietro tutto il film e pensi continuamente. No, non puoi non metterla a giudizio e pensare che sia, che dire, un po' creepy, un po' inquietante.
Sì, ti fa rivalutare comunque un po' il personaggio,
tutta la situazione, perché ok che l'amore non è età, però comunque
Questa cosa comunque ho apprezzato, il fatto che questa, cioè è un altro film che, come abbiamo detto anche della Rohrbacher, non giudica, cioè,
esatto,
cioè,
verissimo,
giudica verissimo. Nel senso che giudica poi il comportamento finale in modo generale, quindi giudica la violenza, che sia psicologica, che sia fisica, ma non giudica l'amore, non giudica, perché comunque è inevitabile che ci fosse, quello non lo metto assolutamente in dubbio, infatti passa, giudica il modo, giudica come è stato trattato e come sia passato inosservato. Quindi un po' come anche ha fatto Scorsese riportando dignità a un popolo che è stato comunque massacrato e dimenticato per anni, secondo me la Coppola ha voluto farlo per la questione, diciamo, femminile, che è estremamente attuale, soprattutto nell'ultimo periodo a livello culturale, a livello cinematografico viene molto trattato, e quindi ha deciso di usare un esempio che è stato trattato dalla parte opposta, di portare una seconda versione, che poi non è un processo, quindi non è
no.
Puntare il dito, dire chi è che ha ragione, chi è che ha torto, dove sta la verità, è portare un'altra versione dei fatti e far sorgere il dubbio che forse poi tutti così buoni non siamo.
No, anzi, è un film per questo estremamente intelligente, per cui ne arriva da... il filone che si è portato i film sui grandi divi della musica, da Bohemian Rhapsody a Rocketman, Elvis.
Però sono sempre una scalata al successo.
Al successo, al potere, che al quanto fossero bravi.
Già solo questa è una versione, diciamo, macista.
Sì.
La scalata al successo è per definizione comunque una scalata, quindi una lotta, un continuare a mettersi in gioco.
Cioè il fatto che lei racconti Priscilla, lo stato emotivo di Priscilla, il fatto che comunque Priscilla in una dinamica di coppia, perché non vedi mai Priscilla, cioè Priscilla da sola quando ti deve però raccontare la sua situazione emotiva che soffre di solitudine, se no è sempre in una dinamica a due con Elvis, in cui ovviamente il punto di vista è più quello di Priscilla, però è molto interessante perché ti parla di una dinamica di coppia presa a esempio per essere funzionale per una manifestazione più ad ampio raggio, cioè
vero.
Se avesse raccontato la stessa identica dinamica di coppia di Gino e Pina che abitano a Gubbio, ok, salutiamo gli amici di Gubbio, non avrebbe avuto questo eco, cioè non avrebbe avuto questa rilevanza, questa tossicità, perché dice ah vabbè, ma succede solo lì, invece qua lo erige a esempio e quindi dice ok, come, cioè figurati se succedeva a Priscilla e Elvis, figurati se non può succedere a me, se non può succedere a Tizio,
ma infatti
Tizia.
È un film che esiste grazie a Elvis, cioè non ha, secondo me, grazie a Elvis, grazie oltre a quello che hai detto, cioè funziona anche perché sono due torri, diciamo, che si sostengono l'un l'altro, poi anche cioè non solo per quello che dicevi tu, quindi non è solo da esempio sociale, ma è anche proprio un altro punto di vista, quindi esiste perché già abbiamo tutti presente
chi è Elvis.
Esattamente.
Funziona molto bene e è un film che ti lascia molto dinamiche quotidiane di relazione molto pesanti tra tutti, forse appunto questa passività, aggressività, questa...
Che però attraverso tutte queste azioni, comunque attraverso anche la violenza, tu hai uno specchio comunque... Cioè sulla realtà hai la visione e sei introiettato, diciamo, verso Elvis. Cioè tu hai comunque... Io in alcuni momenti ho sofferto per lui,
okay.
Perché ho detto, cioè ho pensato, caspita, comunque per trattare Priscilla in quel modo vuol dire che non stava così tanto bene lui. E secondo me anche in questo è poco giudicante e ha un'ottima resa, perché... Non ti prende a prescindere
gli aspetti
panni
negativi,
cioè, e soprattutto non ti prende a prescindere i panni e l'aspetto, diciamo, di Priscilla, ma ti fa capire come la sua distruzione e la sua fragilità dai singoli atti, come lui sia violento e poi subito chieda il perdono, cioè tutte queste cose che proprio, come dicevi tu, creano una dinamica tanto che è fondamentale, perché finché si punta il dito e si cerca il capro espiatorio da una parte e dall'altra, anche a livello sociale non serve a niente. Bisogna capire dov'è il problema e che cosa bisogna risolvere, e con questa, anche secondo me, delicatezza, pacatezza e equilibrio proprio del film, questo passa, secondo me.
Ah, sì, passa alla grandissima, tra l'altro. E è un film che non ha un villain, diciamo così, non ha una scrittura molto comune, perché non ha questo gran viaggio dell'eroe, ha giusto i punti cardine, però è un film che nonostante le quasi 2 ore scorre.
Sì.
A tratti io l'ho trovato un po' pesante, ma non tanto perché fosse ripetitivo o pedante, quanto per la dinamica trattata. Però hai giusti flash forward nel momento giusto, e ti fa anche passare rapidamente alcune dinamiche che magari non sono importanti, però servono per creare il contesto. Su tutte forse la scena in cui lei viene portata al casinò, e quindi hai questo flash forward della serata, in cui passano la serata al casinò, e poi lei torna in Germania dai suoi genitori, che alla fine era vestita normalissimo, però aveva i capelli un po' scombinati a causa del dormitore nero.
Ma soprattutto credo avesse pianto per tutto il viaggio, e quindi l'hanno vista con questo aspetto sconvolto
e i genitori
distrutto.
Ancora più sconvolti di lei. Quindi no, è un film che scorre benissimo, è piacevole nella misura in cui ti passi una bella serata, ma ti dà molti spunti riflessivi.
Sì.
È un film che va assolutamente visto in sala, perché comunque la colonna sonora, come tutti i film della Coppola, è cardine, è sempre importante. E a me piace sempre parlare della Coppola, cioè mi lascia sempre bad vibes, good vibes. sempre good vibes, perché mi porta in questo mondo un po' tutto suo, che però è molto reale, quindi è più una visione che ha del mondo. Avevamo parlato scorsa estate, quindi siamo quasi a un anno fa, del Giardino delle Vergini Suicide. Scriveteci nei commenti se avete piacere di sentire magari un altro episodio su un altro film della Coppola. Non so se il dottor Ippolito sarà d'accordo. Comunque noi siamo giunti alla fine. Grazie Ippo.
Grazie a te
di questa bellissima chiacchierata su un bellissimo film che, ripeto, andate assolutamente a vederlo.
Non perdetevelo.
Se lo avete visto, scriveteci nei commenti cosa ne pensate, che è sempre bello condividere opinioni sul cinema. E direi che noi ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Mart Magazine.